E bentornati cari amici di Tic Tac Talk, lo so, sono mancato per tantissimo tempo, questa volta la pausa è stata penso la più lunga da quando effettivamente ho aperto questo podcast, da quando ho iniziato questo progetto, però ci sono state tante cose di mezzo, c'è stata l'università, ci sono state le materie e c'è stato anche YouTube, cosa che continua ad esserci, però questa volta volevo un po' tornare alle origini e parlare un po' con voi. Sono mancato per tanto tempo, però spero che nei prossimi giorni arrivi, come vi ho detto anche su Instagram. Se non mi seguite, seguitemi anche su Instagram, così non vi perdete gli aggiornamenti relativi alle nuove uscite sia del podcast che dei video, che possa arrivare un nuovo episodio già in settimana o all'inizio della prossima settimana. Sto registrando questo episodio nel pochissimo tempo disponibile che ho in questa settimana, ma bando alle ciance, oggi parliamo di un orologio particolarmente sfigato. Lo sapete che a me piace parlare di orologi sfigati, mi piace parlare degli orologi in generale, ma soprattutto quando gli orologi sono poco apprezzati. È un Rolex, ancora una volta parliamo di Rolex, però sì, Rolex ha anche degli orologi sfigati. L'episodio di oggi è dedicato ad un orologio che nel corso del tempo non ha mai riscosso tantissimo successo, o quantomeno non ha riscosso il successo che hanno riscosso i suoi fratelli, ma ultimamente nel corso del tempo sia le prime referenze che l'ultima referenza stanno arrivando ad avere dei prezzi particolarmente alti. Oggi parliamo del Rolex Milgauss. E da dove partire a parlare di Rolex Milgauss se non dai magici anni 50 del 1900? Magici anni 50 perché, ragazzi, negli anni 50 Rolex ha disegnato quelli che poi sono diventati i pilastri della sua collezione, ha disegnato quelli che sono diventati gli orologi più famosi della sua collezione e alcuni degli orologi più famosi della storia dell'orologeria. Il Rolex Milgauss, seppur sia stato un orologio un po' sfigatello, in realtà nasce proprio in quei magici anni. Nel 1956 infatti Rolex presenta un modello sportivo molto simile al Submariner, che già stava iniziando ad essere quello che è oggi, cioè già stava iniziando a piacere tanto ai clienti, a piacere tanto a quelli che oggi noi chiamiamo appassionati, ma che probabilmente nel 1950 non avevano bene la contezza di quello che sarebbe stato il fenomeno mondiale di Rolex e del Submariner soprattutto. Ma nel 1956 Rolex appunto presenta questo orologio è un orologio molto specifico, molto pensato esclusivamente per le persone, per gli scienziati che lavoravano in ambienti con fortissimi campi magnetici, quello che oggi noi ad esempio chiamiamo il CERN di Ginevra. Rolex è di Ginevra, quindi si pensa appunto che Rolex abbia progettato, abbia pensato questo orologio partendo appunto a pensando appunto a questi scienziati. Quindi presenta questo orologio molto simile al Submariner, con una ghiera girevole e con la lancetta dei secondi, che poi diventerà nel corso del tempo la lancetta dei secondi seghettata a forma di appunto di saetta dritta. Era un orologio che se voi non conoscete andate a cercarlo, perché assomiglia veramente tanto a Submariner, ma oserei dire era quasi più bello, perché era molto particolare. Aveva i pallettoni nei numeri pari del quadrante, mentre aveva appunto al 3, al 6 e al 9 degli indici a foglia, a lancia, con delle lancette Dufin e appunto la lancetta dei secondi dritta. Il tutto corredato, come ho detto prima, da una ghiera molto simile a quella del Sub, quindi era un orologio molto particolare, un orologio molto strano. Sicuramente era un orologio sportivo, ma che aveva qualcosa di elegante che lo faceva somigliare ai Datejust del periodo. La parola Milgauss, come già ci immaginiamo, appunto deriva dalla fusione, dalla crasi tra Mil e Gauss. Gauss che è l'unità del campo magnetico e Mil appunto da resistenza ai campi magnetici, quindi questo orologio resisteva a 1000 Gauss, che era una cosa, era un numero che nel tempo, al tempo, era particolarmente importante, era un traguardo di alta tecnica orologiera. Il Milgauss è infatti in grado di resistere ad un'esposizione magnetica di questo tipo, di 1000 Gauss, e per fare ciò Rolex progetta una cassa diversa rispetto al solito, perché la cassa del Rolex Milgauss era doppia, era una cassa che all'interno prevedeva una seconda cassa che in realtà nella prima variante, nella prima referenza 6543, sarà soltanto un anello costruito in acciaio dolce, che appunto presenta delle caratteristiche chimiche che gli possono permettere di resistere meglio appunto ai campi magnetici, ma che poi nella seconda referenza 6541 diventerà proprio una cassa che ingloberà tutto il movimento. Nella referenza 6543 invece, appunto, come ho detto prima, questa soluzione si limita all'aggiunta di un anello di acciaio dolce, questa cosa che appunto, come ho detto prima, simula l'effetto di una gabbia di Faraday, permette al movimento di resistere meglio ai campi magnetici. La referenza 6543, andatela a cercare ancora una volta con un bellissimo quadrante anido d'ape, resta in produzione per pochissimo tempo, per poi lasciare il posto pochissimo tempo dopo. Ancora non è ben chiaro effettivamente quando sia stato presentato, quale sia stato il periodo transizionale tra queste due referenze, perché sapete che Rolex al tempo non era molto precisa nei suoi archivi, così come non lo è tuttora in realtà. Presenta appunto il 6541, erede del 6543, che però prende effettivamente la forma di quel Milgauss vintage che piace un po' a tutti, se voi l'avete presente, perché è veramente un bellissimo Submariner. L'ho detto, è proprio un sub, però più bello, perché ancora una volta il 6541 presenta questo quadrante anido d'ape. Per la prima volta nella storia del Milgauss viene appunto montata l'iconica lancetta dei secondi a saetta a fulmine. Anche per quanto riguarda i movimenti, in realtà c'è un po' di confusione. Perché? Perché Rolex semplicemente in quegli anni non progetta questo orologio destinandogli un movimento apposito, no, utilizza dei movimenti che già aveva in produzione. Si passa dal 1080 al 1065M al 1066M. Non è dato sapere con certezza quali siano le referenze che montavano quali di questi movimenti, ma sicuramente la differenza principale tra il 6543 e il 6541 sta nella ghiera, nella lancetta dei secondi, e nel fatto che appunto si passa dal 6543 al 6541 da un anello a tutta una cassa chiusa. Passano gli anni e per evitare che il Rolex Milgauss fosse scambiato con quello che stava diventando il re dei Rolex, il sub, Rolex cambia design. Rolex decide di stravolgere per la prima volta il design del Milgauss. Negli anni 60, all'inizio degli anni 60, Rolex presenta la referenza 1019. Referenza 1019 che rimarrà in produzione per circa 25 anni fino alla fine degli anni 80, fine metà degli anni 80, che è completamente diverso dai primi Milgauss. Il Milgauss del referenza 1019 è molto simile a quella che è la referenza odierna del Rolex Milgauss, però appunto ha secondo me qualche caratteristica un po' più bella, se così possiamo dire, rispetto a quello nuovo. La referenza 1019 ha un design totalmente differente, perché la ghiera non è più quella del sub, ma perché la ghiera diventa liscia. La ghiera diventa liscia, le lancette appunto diventano più squadrate come di usanza su i date just del periodo, la lancetta dei secondi torna ad essere dritta e l'orologio appunto cambia veste totalmente. Il quadrante non è più honeycomb, quindi non è più anido d'ape, ma diventa più piatto e di colore opaco. Questa referenza, che come ho detto prima rimarrà in produzione fino alla fine degli anni 80, non riscuote il successo sperato, perché era un orologio troppo specifico, troppo destinato ad un utilizzo tecnico, semplicemente anche perché poi alla fine degli anni 80 andava tanto il sub, andava tanto l'Explorer e quindi il GMT e il Daytona. Il Milgauss era un po' il fratello sfigatello, come ho detto all'inizio dell'episodio, quindi non vende, e Rolex decide alla fine degli anni 80 di terminare la produzione del Milgauss, buio che rimane fino al 2007. Pensate che per quasi due decenni non si ha traccia di nessun Milgauss. Rolex non sembra voler riproporre il Milgauss perché sembra aver abbandonato per sempre appunto il design, il pensiero del Milgauss. Nel 2007 però succede qualcosa di strano. A Baselworld viene presentato un nuovo Rolex Milgauss. Dopo 20 anni quasi, Rolex presenta la referenza 116-400, referenza a 6 cifre, nuova. La cassa passa dai 38 mm originari dei primi Rolex Milgauss 10-19, 65-43, 65-41 a 40 mm e viene reintrodotta la leggendaria sfera dei secondi a saetta, che appunto viene ripresa dalla referenza 65-41. Questo Rolex Milgauss non viene neanche dal 2007 molto compreso, si presenta molto simile alla referenza 10-19 con la ghiera liscia, con questa volta, come ho detto prima, la lancetta dei secondi a saetta, è con un quadrante molto simile alla vecchia referenza che è stata in produzione per così tanto tempo. Questo ad oggi rimane un orologio ancora in produzione. Inizialmente viene presentato in due versioni, sia bianco che nero, poi nel corso del tempo la variante bianca vedrà appunto la sua fine, vedrà appunto l'uscita dalla produzione e vedrà l'aggiunta di una cosa che nella storia di Rolex ha un unicum, ovvero l'introduzione del vetro verde. Vetro verde che, a differenza di tutti gli altri modelli, poi di fatto quasi tutti gli altri modelli della storia dell'orologeria di tante altre case, non si è mai vista, perché il vetro del Rolex Milgauss, che è ordinabile sia con vetro normale, vetro bianco, sia con vetro verde, è un po' particolare, perché il vetro, voi lo sapete benissimo, lo sapete anche meglio di me, perché Rolex Milgauss moderno è un orologio che si conosce, un orologio molto conosciuto e molto strano, molto particolare, visto di piatto, visto da tre quarti, assume una colorazione molto diversa. Questa è una cosa che dal punto di vista del design non mi fa impazzire come gusto, ma apprezzo il pensiero che ci sta dietro, apprezzo il fatto che Rolex abbia voluto presentare qualcosa che con un semplicissimo artefatto visivo ci facesse subito ricordare che siamo di fronte ad un Rolex Milgauss. Rolex Milgauss che ha a che fare con i campi magnetici, ha a che fare con l'elettricità. E qual è il colore dell'elettricità, dei campi magnetici e di tutta questa grande parte della tecnologia di oggi? Sicuramente il verde acceso e l'azzurro, verde acceso e azzurro, che sono presenti sulla nuova referenza col quadrante appunto blu, che non è un blu come siamo abituati a vedere ad esempio nel Submariner blu, ma è un azzurro elettricità, che insieme a questo vetro verde gli danno un carattere molto strano e molto particolare. Il fatto però che questo orologio sia così particolare ancora una volta lo relega un po' all'estremo e all'estremità, un po' fuori da quelli che sono i grandi orologi collezionati di Rolex. Piccola curiosità riguardo a questo vetro è che sapete voi che Rolex ha introdotto nel corso del tempo la corona serigrafata ad ore 6 di tutti i suoi orologi con vetro zaffiro, quindi se non sbaglio in realtà dagli anni 90, ma questa è una cosa su cui mi devo informare, ha introdotto appunto la corona serigrafata per evitare appunto di essere falsificati facilmente, insomma per rendere la vita più difficile ai falsari. Invece si dice che questo vetro verde sia così tanto difficile da falsificare che in realtà non sia presente la corona ad ore 6, quindi vedete ancora una volta che Rolex trova alla fine i suoi stratagemmi per evitare che i suoi orologi vengano imitati bene. Questi orologi, come ho detto prima, ad oggi comunque non sono apprezzati. Ricordo benissimo, questa è una piccola parentesi, quando credo 4 anni fa mi trovai di fronte ad un Rolex Milgauss con scatole, documenti, col corredo. Era un Rolex Milgauss del 2008-2009, e questo orologio mi venne proposto a 3.500 euro. Bene, ad oggi il Rolex Milgauss, seppur sia una referenza un po' strana, una referenza meno considerata rispetto ai fratelli, in realtà sta salendo tanto, come tutta la produzione di Rolex, come tutti i Rolex, sia vintage che moderni. Adesso si trova più o meno sui 7.000 euro, ma se voi pensate che anche un altro degli orologi sfigati di Rolex, ovvero il Turnograph, fino a 4 anni fa si trovava a 2.500 euro, adesso anche lui sta sui 7, ci rendiamo conto di quanto effettivamente il brand Rolex sia forte, sia potente. Le vecchie referenze, la 6543, la 6541, molto belle, molto ricercate, proprio per il fatto che siano state le referenze di un orologio che non è mai spiccato e che è stato in produzione per pochissimo tempo, perché queste referenze sono state veramente in commercio per poco tempo, hanno raggiunto prezzi stellari. Addirittura un 6543 è stato battuto all'asta da Christie's a 250.000 euro, quindi immaginerete come anche gli orologi più sfigati di Rolex poi nel corso del tempo siano diventati pezzi da collezione. Quindi signori, mi raccomando, quando Rolex presenta un orologio strano, quando Rolex presenta un orologio brutto, compratelo, se potete compratelo, perché probabilmente nel corso del tempo arriverà ad avere dei prezzi stellari anche lui. Bene, questa è stata la brevissima storia di Rolex Milgauss. Brevissima perché? Perché non è stato mai un orologio molto apprezzato, perché non è stato mai un orologio che è stato prodotto per tutti questi anni, perché ha avuto, come avete ascoltato, un buco di produzione per tutti gli anni 90 e 2000, che però adesso sta incominciando a trovare il suo gruppo di collezionisti, il suo gruppo di estimatori. Ma fatemi sapere su Instagram cosa pensate di questo orologio, se vi piace, se non vi piace. A me piace, versione quadrante non verde, quindi quadrante, versione vetro normale, quindi vetro non verde, col quadrante nero. È un orologio che apprezzo, è un orologio strano, è un orologio particolare, è un 40 mm, potrebbe essere un po' più piccolo, ma questa è la particolarità di questo orologio. Ripeto, fatemi sapere cosa ne pensate. Questo è stato l'episodio su uno degli orologi Rolex più sfigati della storia della casa coronata. Detto questo, l'episodio finisce qui e noi ci sentiamo presto. Alla prossima.